Allora, siamo qui per Fucine Mute assieme a Massimo Andrei, autore di Maternatura, l'unico film italiano presente nella settimana della critica. Volevo chiederti, ho letto nelle tue note di regia un'analisi interessantissima sulla figura del femminiello e della sua evoluzione nel transessuale, il travestito, e hai fatto un'analisi interessantissima anche proprio dal punto di vista dell'evoluzione della società. Ce ne puoi parlare?
In effetti non è un film antropologico, attenzione, è un film che può vedere tranquillamente la signora di 70 anni e il bambino di 10 anni senza annoiarsi. E quando si sente questa analisi sulla figura del femminiello, insomma questo diverso dell'identità sessuale, può sembrare un approfondimento di una figura, tipo sembriamo quasi dei discendenti di Piero Angela. Assolutamente no, è una storia d'amore che è portata avanti da questo travestito, transessuale, un po' incerta la sua figura, del protagonista Desiderio, e insieme a un gruppo di amiche, ecco, loro rappresentano questa realtà napoletana o dell'interland napoletano che si chiamano i femminielli, che praticamente sono un po' estinti, sono un po' in via di estinzione. Perché? Perché dice, ma adesso ci sono tanti gay, tanti transessuali. No, il gay è cosa differente, il gay è frutto della civiltà occidentale, il gay è figlio di una civiltà urbana, invece il femminiello è antico, ha tanti secoli nella realtà mediterranea, nello specifico napoletano, lo abbiamo presente in tanta letteratura, ma nello specifico sociale era una figura a metà tra l'uomo e la donna, un po' indefinito, povero fondamentalmente, spesso povero, che un po' depositario della cultura popolare, un po' depositario di tanti costumi antichi, un po' esoterico, un po' persona di fiducia, persona a cui chiedere consigli, persona a volte a cui chiedere piccoli prestiti, e molto integrato nel quartiere, nel palazzo, quindi c'era questa aggregazione sociale che adesso con una metropolitanizzazione forte dopo il terremoto degli anni 80 in napoletano, praticamente ha disintegrato un po' la realtà di quartiere, quindi si è perso un poco quella, è diventata più turistica la città da un punto di vista generale, prima lo era solo per due o tre situazioni, per cui si è disintegrato un po' quei contesti che accoglievano il femminiello, e quindi il femminiello è un po' estinto, si sta estinguendo. Fioriscono tanto i gay, che è tutt'altra cosa, il gay griffato, il gay vincente, il gay vince in economia, vince nel commercio, nei negozi, nel design, vince in televisione. Il gay è un vincente, non è una figura rappresentativa, dolorosa, sempre colorata, che è il femminiello del passato, del quartiere napoletano. E il transessuale è ben altra cosa, cioè un momento successivo, e così anche il travestito non sono i succedanei del femminile. Il femminile è rimasto un essere forse ancora esistente nei quartieri napoletani, forse ancora esistente in alcune realtà magrebine, unico ad avere accesso nell'harem femminile, no? Oppure il marachito spagnolo. E queste realtà mediterranee ancora lo comprendono, ma non è la sua evoluzione, sicuramente non è il gay.
Ieri si parlava di sceneggiatura molto rigida, che però non sembrerebbe nel film, ha un ritmo e anche una freschezza di linguaggio, nei dialoghi molto, molto forte. Come sei riuscito a fondere questa apparenza di improvvisazione, diciamo così, o di preso dalla vita reale, con invece la parte letteraria e anche i riferimenti ad Annibale Ruccello, immagino?
Intanto io sono laureato sul teatro di Annibale Ruccello, quindi è materia che oltre a studiare ho anche praticato teatralmente, perché vengo dal teatro e anche come attore. dire. E, per quanto riguarda la scrittura, per quanto riguarda questa commistione con un po' Ruccello, lo stesso Enzo Moscato, drammaturgo, più che prima ancora che attore nel film, e sono figlio di quella epoca lì, degli anni Ottanta, di quel tipo di produzione letteraria, di quel tipo di outing del dolore, non outing dell'identità, un tirare fuori i dolori propri e gridarli musicalmente, gridarli con le piume, gridarli con i colori, insomma, nel caso di Moscato, lui è una drammaturgia, lui ha raccontato gli aspetti delle sue trame con una drammaturgia, con dei colori più crudi, più dolorosi, piuttosto che colorati, però sempre delicati, e quello io ho anche appreso, sto parlando come scrittura, no? Di dialoghi, delicati sicuramente, soffici direi, cioè nel senso, se fossero materici, ecco, soffici, garbati, anche se lui poi nelle sue cose ha anche risvolti cruenti, drammatici, sanguigni, molto giangenettiani, però c'è questa leggerezza, questa levità del trattare la diversità, e quindi io mi sento figlio di quelle figure là, no? Per quanto riguarda la scrittura, e la scrittura cinematografica è un punto di arrivo del percorso teatrale per me. Nel mio campo io parto dal teatro, la scrittura teatrale, e poi naturalmente, poiché amo molto l'arte contemporanea, amo molto la fotografia, amo molto il guardare, è chiaro che quando hai a disposizione il potere di un dialogo bello e lo impianti in una situazione di colori, in una situazione che ti piace, in una visione che è quella che, insomma, possiamo vedere in Mater Natura, allora alla fine fai il cinema. Oddio, io mi permetto di dirlo, poi magari sono presuntuoso, ma non credo.
Assolutamente.
No, nel senso che sulla scrittura, sulla sceneggiatura ha avuto molto, è stata molto apprezzata, cioè piaciuta, e poi anche il visuale, insomma, ha avuto il suo riscontro, perché ho detto, forse ho indovinato gli ambienti, ho individuato le angolazioni, e se parlano anche bene, allora significa che forse abbiamo fatto un lavoro discreto.
Parlavi prima proprio dei luoghi di Napoli, e Moscato parla di figure ctoni a proposito dei protagonisti del film. Tutti i luoghi che hai scelto sono abbastanza sintomatici e rappresentano la porosità della città, li hai scelti appunto per questo loro...
Non si vede mai Napoli in modo oleografico, cioè non si vede mai Napoli nelle cose che conosciamo, si vedono alcuni angoli, alcune situazioni che però non potrebbero mai essere Viterbo o Pavia, sono proprio Napoli, cioè lo percepisci da una signora che passa, da un passante o da un muro fatto in un certo modo, lo percepisci da un colore del cielo, a parte quelli dove si vede proprio il Vesuvio fisicamente. I luoghi di Napoli sono nello stesso tempo quelli delle zone dove si prostituisce la protagonista, quindi colori e posti duri a vedere se cose, ma subito si innesca quel procedimento che io uso, che sto imparando ad usare, che è quello di avvicinare il comicissimo al drammaticissimo, cioè proprio un abbinamento costante che si passa, come si salta e slasse da quello a quello. E quindi anche così con i territori, anche così con le location, con le situazioni, praticamente da quelle tristi dei luoghi della prostituzione della protagonista a quelli solari dell'agriturismo, agrifuturismo, come dice Enzo Moscato, questo luogo che loro si inventano alle falde del Vesuvio, a metà tra la femmina montagna pericolosa che partorisce l'ave di fuoco e il mare, che invece è un dio calmo, irascibile maschio. Quindi in mezzo a queste due divinità, che se si incazzano fanno paura a tutti, e loro nasce questa figura particolare che è il femminile napoletano, la creatura ectonia, questa intendevo, a metà, è sempre metà, a metà.
E come ti sei trovato quindi a lavorare anche con degli attori con esperienze così diverse, da appunto Enzo Moscato a Vladimir?
Io mi sono trovato tutto semplice nella comprensione, naturalmente nel realizzare loro, nel tradurre su di loro, abbiamo avuto il tempo a disposizione, però la comprensione era semplice, loro capivano immediatamente che volevano, che volevo, perché erano cose che avevano nel cuore, che avevano studiato, sì, ma che appartenevano alla terra da cui provenivano, per cui sapevano immediatamente intonarsi, come se fossero già intonati a quell'andamento che fondamentalmente è un andamento di sentimento e sole, ma non nel senso oleografico, nel senso carnale del termine. Quindi io poi alla fine penso anche universale, perché l'uomo è uguale più o meno, o che viva da una parte o che viva da un'altra, ha delle caratteristiche che sono circostanze, non territoriali, però fondamentalmente l'uomo è lo stesso, per cui se lo cominci ad accarezzare dopo un po' ti dice qualcosa di buono.
Oltre ai colori, si resta avvolti anche dalle musiche. Hai scelto di farle comporre, diciamo così, a una musicista in un senso particolare?
Guarda, la colonna sonora, a parte tre pezzi editi, è affidata a Lino Cannavacciuolo, che collabora con me da già diversi anni e che è un esponente di questa world music diciamo internazionale, che sta avendo grossi riscontri. Lui ha pubblicato da Buddha Bar in altre situazioni ed è un compositore prima ancora che musicista, violinista notevole secondo me, intonatissimo, con una Napoli passionale, con una Napoli sanguigna ma assolutamente nuova, cioè intonatissima ai suoi tempi, anche se naturalmente lui affonda pienamente le mani nella tradizione e affonda le mani anche nella contaminazione dei suoni arabi, dei suoni balcanici. Per me è quanto di più moderno e sanguigno insieme ci sia in questo momento a Napoli, e con lui praticamente molte cose, che sia del teatro che anche di edizioni discografiche a cui ho collaborato per i testi, cioè non c'è bisogno manco di stare tante ore, gli racconto delle cose, degli sguardi, delle situazioni, gli leggo qualche dialogo e dopo due o tre giorni vado da lui, mi fa sentire dei motivi che puntualmente dico: ma come fa lui, che non riesce a parlare così bene, ad esprimersi? Naturalmente poi me li realizza con i primi strumenti, insomma con i suoi primi strumenti a disposizione. Sono molto contento. Voglio anche aggiungere lo sforzo, e questo è importante perché noi è un lavoro, non è un hobby, naturalmente, lo sforzo produttivo che questo film ha affrontato e tuttora, anche nella presentazione del festival, nella presentazione del film al festival, ha affrontato per esserci, nel senso che tu sai il festival ospitano il regista, poi invece qui il produttore ha voluto essere con tutta la troupe, con tutto il cast, con chi ha lavorato con grande affetto a questa cosa, non guadagnando tanto, forse qualcuno non guadagnando nulla, ma ha voluto bene a questo film e lui li ha voluti tutti qua, e lo sforzo produttivo, per cui ancora in fatto, di Umberto Massa e della Kubla Khan, che producono questo Maternatura,
che speriamo trovi un distributore.
L'ho già trovato, l'ha trovato due distributori, uno per l'estero e uno per l'Italia. Adesso in queste ore, io spero prima che vada via io, di avere il regalo di sapere anche quando esce e in quante copie.
Sì. Napoli è considerata una città difficile, però in questo momento pare essere molto attiva anche per il teatro, c'è il Mercadante, il nuovo Teatro Nuovo. Che tu come ti trovi a lavorare sul campo?
Napoli è una città molto difficile, hai detto bene, e rimarrà difficile perché le grosse spese i grossi investimenti non si devono fare curando il marciapiede o curando i portoni dei palazzi, si devono fare nella pubblica istruzione e nella cultura, perché solo così riesci a cambiare la mentalità dei bambini e la mentalità dei giovani e a dare un elemento di sogno, di evasione e soprattutto di dolcezza che è la vita, non solo furberia e non solo risoluzione pulcinellesca dei problemi. Con la cultura glielo dai, dandogli la possibilità del sogno, la possibilità dell'alternativa, la possibilità del buono, la possibilità della favola, ma anche la possibilità di avere nella vita qualcos'altro, oltre che raccontare sempre il devastato, la monnezza e il sangue, raccontando anche il bello della vita. Ebbene, questo non ci si investe su questo, non si investe nella pubblica istruzione, dove si dovrebbero fare 20 ore di educazione civica alla settimana e il semaforo dovrebbe essere sostituito ai santi, perché solo così cambi la mentalità di quelli che rovinano poi la bellezza, il cuore e la poesia di Napoli, cioè i napoletani che io amo e che io odio. Ebbene, solo investendo nella pubblica istruzione e nella cultura tu arrivi a dei cambiamenti, non solo nell'abbellimento delle facciate dei palazzi. Ora, quando tu avrai investito su questo tanto, tantissimo, tutti i soldi dell'amministrazione pubblica, che cosa accade? Che il meglio di questo investimento se lo prende l'amministrazione successiva, cioè raccoglie una bella popolazione, accoglie un cittadino ben formato, educato, rispettoso della legalità e cose, non certamente l'amministrazione che sta investendo, perché sai, sono progetti a lungo termine. Certo. I progetti a lungo termine per cambiare la mentalità sbagliata sono progetti che pagano dopo, capito?
Certo.
E quindi nessuno insiste su questo, è meglio far vedere che ho cambiato la città subito,
le strade tutte sbagliate.
E perciò Napoli risulta una città difficile, perché tu puoi anche mettere un milione di euro di bidoni colorati della spazzatura, ma se non c'è chi ama quel bidone della spazzatura, se non ha insegnato a qualcuno che quel bidone della spazzatura lo ha pagato lui, quindi è suo e lo deve rispettare come il letto che ha a casa sua, allo stesso modo, perché è suo di proprietà, se non glielo insegni, se non lo aiuti a comprendere che è così, quello lo distruggerà subito, perché lo vede di un'altra persona, lo vede, lo ruba, lo disintegra, gli dà i calci, lo brucia.
Un'ultima domanda, adesso ti godrai per un attimo il successo di questo bel film, ma hai già qualche altro progetto, magari anche per il teatro, oltre che...
In teatro sto lavorando ad uno spettacolo che si chiama Frutti di Mare, è una favola sul mare dove praticamente è l'incontro tra un polipo e due sirene, quindi si canta tanto, le sirene cantano e seducono, il polipo rappresenta il napoletano che arriva e quindi un poco anche tentativo di seduzione, ma lui praticamente sta cercando, quindi come Enea, come Ulisse, passa oltre le sirene, non si fa sedurre dall'arte canora e passa perché sta cercando. Che cosa sta cercando lo scopriremo nella trama, ma sta cercando di migliorare, insomma, questa poi alla fine, questa donna non è altro che il meglio di sé, per migliorare sé. E questo spettacolo debutterà in inverno. E per quanto riguarda l'altro progetto, che spero parta subito dopo Venezia, è un'operazione sul sociale, un'operazione sul dolore, però sempre con il mio modo di fare, cioè con i colori, con i giocattoli, con le piume, con la canzone, con le cose, però sicuramente più drammatico, perché come ha detto, non voglio fare sempre riferimenti, non c'è tanto da ridere adesso.
Ti ringrazio.